SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Medio Oriente, raid dell'IDF su Beirut, colpiti i vertici militari di Hezbollah. Italia migliorano le condizioni meteo in Emilia-Romagna, l'allerta passa da rossa ad arancione, il governo promette un primo stanziamento da 20 milioni di euro. Australia, il primo ministro albanese è negli Stati Uniti per il summit Quad, in agenda la sicurezza nell'Indo-Pacifico e rapporti con la Cina. Sport, calcio, Serie A, il Torino passa a Verona e almeno per 48 ore si piazza in testa al campionato. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di sabato 21 settembre che apriamo dal Medio Oriente. Un attacco aereo israeliano ha colpito un quartiere densamente popolato della capitale libanese Beirut. Secondo fonti libanesi, l'attacco mirato ai vertici militari del gruppo avrebbe colpito una struttura chiave della roccaforte di Hezbollah, facendo almeno 14 vittime, tra cui alcuni bambini, e ferendo più di 66 persone. L'esercito israeliano sostiene di aver ucciso l'alto comandante di Hezbollah Ibrahim Akil, oltre ad alcune figure di spicco della milizia. Il gruppo libanese ha da poco confermato la morte del capo militare sciita. Akil era comandante della forza di elite Radwan di Hezbollah e aveva una taglia di 7 milioni di dollari sulla sua testa da parte degli Stati Uniti per il suo sospetto coinvolgimento nell'attacco all'ambasciata statunitense di Beirut nell'83, che causò la morte di 63 persone nell'attentato alla caserma dei Marines di Beirut nello stesso anno che invece provocò la morte di 241 persone. Questo residente di Beirut teme che gli attacchi siano solo l'inizio di una nuova guerra.
We are not afraid, but we want a solution. We cannot continue with the country like this. We cannot say we know what will happen today. No one knows what will happen. The situation is not reassuring, but we are not afraid of anything except the future. What will happen in the future? We want to see what the future holds. We are not afraid for ourselves. We're afraid of the future.
Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che le operazioni di questa nuova fase della guerra continueranno. Il segretario della difesa statunitense Lloyd Austin ha parlato con Gallant per la terza volta questa settimana dopo l'attacco e ha ribadito la sua preoccupazione per l'escalation tra Israele e Hezbollah. I militari del gruppo hanno risposto al blitz lanciando circa 150 razzi verso Israele, in particolar modo nella zona del Monte Meron. L'alto commissario per i diritti umani dell'ONU, Volker Turk, ha dichiarato che la serie di attacchi in Libano di questa settimana, che hanno ucciso almeno 37 persone, tra cui due bambini, e ferito più di 3.400 persone, costituiscono chiaramente crimini di guerra. Ascoltiamo le parole di Turk, secondo il quale l'attacco mirava a diffondere il terrore tra i civili.
I'm appalled by the breadth and impact of the attacks on 17 and 18 September in Lebanon on civilians. International humanitarian law prohibits the use of booby-trap devices in the form of apparently harmless portable objects which are specifically designed and constructed to contain explosive material. It is a war crime to commit violence intended to spread terror among civilians.
Ora invece andiamo in Italia, dove il maltempo sembra aver dato tregua all'Emilia-Romagna, messa in ginocchio dalla violenza delle piene dovute alle forti piogge dei giorni scorsi. Ascoltiamo le voci raccolte dalla RAI di alcuni residenti delle zone colpite 16 mesi dopo l'alluvione, molto più violenta, e che colpì un'area più estesa del maggio dello scorso anno.
Siamo di nuovo sott'acqua dopo 8 mesi, siamo molto arrabbiati, sono pieni di fango, i mobili sono andati.
Non si può andare avanti in questo modo.
Le pecore che sono rimaste sott'acqua 2 giorni.
Ci sono venuti a prendere col gommone, niente, oggi siamo tornati, pieno di fango, però sono tante persone che adesso ci vengono a dare una mano.
C'è stato un alluvione l'anno scorso, un fiume che ha dato dei problemi e non si è fatto vedere nessuno.
È rientrata la notizia di 2 dispersi circolata ieri, si è trattato di una fake news. Previsto invece nella giornata di oggi un consiglio dei ministri per approvare lo stato di emergenza in Emilia-Romagna e stanziare 20 milioni per le prime necessità. La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che ulteriori stanziamenti saranno resi disponibili all'esito delle ricognizioni successive all'emergenza, ma continua la polemica politica. Il centrodestra ha accusato la regione a presidenza PD di non aver speso i soldi messi a disposizione dal governo. Il centro-sinistra invece ha ribattuto che il governo ha avuto scarsa attenzione verso i territori alluvionati e rimandato la palla, ricordando la nomina assunta dal generale Figliuolo all'indomani dell'emergenza dello scorso anno, una nomina voluta da Giorgia Meloni. Ora invece torniamo alle notizie australiane, con l'arrivo del primo ministro Anthony Albanese negli Stati Uniti per il vertice tra gli alleati del dialogo quadrilaterale di sicurezza, o Quad, che si terrà domani. Leader di Stati Uniti, Giappone, India e Australia si riuniranno nello stato natale di Biden, il Delaware, per discutere di sicurezza nella regione Indo-Pacifica. Al centro del vertice saranno i rapporti con la Cina e la fine del mandato di Joe Biden, come ha spiegato il primo ministro, che prima del summit avrà un faccia a faccia con il presidente americano uscente. Stati Uniti e Australia hanno buone relazioni che non saranno intaccate da chiunque sia il prossimo inquilino della Casa Bianca. Ascoltiamo Anthony Albanese.
The election in the United States is of course a matter for the people of the United States. What I'm very confident of is that our relations with our friends here in the United States is a relationship between nations based upon our common values that we have, and that it is not just a relationship between individuals as strong as my relationship with President Biden has been.
Ora torniamo all'estero. Mentre continuano i lanci di droni russi sull'Ucraina, è tornata a Kiev nella sua prima missione estera dall'inizio del nuovo mandato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha dichiarato: non permetteremo che l'Ucraina resti al buio, e ha aggiunto: aiuteremo il paese nei suoi coraggiosi sforzi, vengo qui per discutere del sostegno dell'Europa, della preparazione invernale alla difesa e dell'adesione e dei progressi sui prestiti del G7. Ora andiamo invece in Sri Lanka, dove oggi sono aperte le urne per eleggere il prossimo presidente del paese. Si tratta della prima elezione da quando un movimento di protesta di massa ha costretto l'ultimo presidente eletto, ovvero Gotabaya Rajapaksa, a dimettersi nel 2022. Le elezioni si preannunciano combattute, con gli elettori divisi su chi debba guidare la ripresa economica dello Sri Lanka, ma in molti sono scettici sul futuro del paese, dove circa un quarto della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, come dice anche questo venditore ambulante.
Whoever becomes the president, nothing will change. We have to support ourselves. They are not providing anything for us.
E torniamo ora invece in Australia per parlare di immigrazione. Gli ultimi dati indicano l'ingresso di 388.000 nuovi immigrati nei primi 9 mesi dell'ultimo anno finanziario. Per questo il governo federale sta affrontando diverse critiche, poiché ci si aspettava l'ingresso di 395.000 persone nell'intero periodo di 12 mesi. L'opposizione ha rimproverato al governo albanese di non aver saputo gestire i flussi, soprattutto nel contesto della crisi degli alloggi, ma il ministro dell'istruzione Jason Clare ha dichiarato a Channel 7 che è in atto un piano per ridurre il numero di immigrati entro giugno 2025.
There's three parts to this number. One part is international students. You know, we've seen students come back very quickly after the pandemic. Part of it's backpackers and part of it's people overstaying their visas. They're the three big parts of this number. I'm in control of international students. We don't have a cap, a power in legislation to put a cap on the number of international students at the moment. I want to put that cap in place so we can bring the number of international students back to pre-pandemic levels.
Sempre in Australia, secondo una ricerca di Anglicare Australia, la domanda di assistenza domiciliare per gli anziani è un aumento. I fornitori di servizi di assistenza non riescono a soddisfare la domanda. Oltre 68.000 australiani restano per mesi senza assistenza in attesa di cure a casa e sono costretti a ricoverarsi in case di cura o in ospedale a causa del peggioramento delle loro condizioni di salute. Il numero di anziani australiani in attesa di assistenza è più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La direttrice esecutiva di Anglicare Australia, Maya Azizi, afferma che le persone sono costrette ad affrontare attese estenuanti per ottenere servizi al quali hanno diritto, tempo che semplicemente non hanno.
What we're calling on the government to do in the next mid-year budget update is actually just release enough packages to clear this waitlist. This would be a really smart investment, is because they're setting up a new support at home system from July 2025. And it's just going to be set up for failure if it inherits this not just huge waiting list, but a waiting list that is rapidly growing. We want to set this new system up for success.
Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 61 centesimi di euro e 68 centesimi di dollaro americano. Sport Serie A 2, gli anticipi della quinta giornata del campionato di calcio. Nelle prime ore del mattino hanno giocato Hellas Verona e Torino, una gara al batticuore finita 2-3 al Bentegodi. Almeno per 48 ore il Torino è in testa al campionato, granata quota 11 con un punto di vantaggio sull'Udinese. Si è giocata anche Cagliari-Empoli che è finita 2-0, gran colpo dell'Empoli che aggancia momentaneamente il Napoli al terzo posto della classifica con 9 punti. C'è attesa per il match clou Juventus-Napoli con fischio d'inizio per i temerari alle 2 del mattino di domenica in Australia. Una Juve che alla quarta giornata non ha ancora subito gol contro gli azzurri, reduci da 3 successi di fila. Fischio d'inizio del derby Inter-Milan invece è alle 4:45 di lunedì mattina. Questa sera in campo Venezia-Genoa. Formula 1, si corre questo fine settimana il Gran Premio di Singapore che l'anno scorso era andato a Sainz. Partono bene le Ferrari nelle prime libere. Leclerc ottiene il primo posto davanti per pochi millesimi alla McLaren di Norris e al compagno di scuderia Carlos Sainz. Verstappen fa il quarto tempo. Concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Sereno a Perth con una massima di 22 gradi, precipitazioni previste invece ad Adelaide 17 gradi, stessa situazione a Melbourne 17 gradi e pioggia. Pioggia anche su Hobart, una massima di 14 gradi, parzialmente nuvoloso a Canberra 16 gradi, sereno a Sydney 25 gradi la massima, sole a Brisbane 34 gradi, cielo coperto a Cairns 32 gradi, nuvole anche su Darwin e una massima di 33 gradi.
Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.